Il gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Mamma, che ne sanno del dolore, di quello che si può provare per una disperata decisione. E di quando avevi tu 20 anni, fatti di progetti e sogni, in cui desideravi un figlio che cambiava la tua vita e che stringevi forte al cuore. E poi vedevi camminare e lentamente costruire la sua vita con dignità.
Sono passati esattamente 2 anni da quando in Italia si discuteva di un caso che giungeva, per così dire, al suo culmine il 9 febbraio del 2009, ovvero il caso di una ragazza morta quel giorno alla clinica di Udine. Una ragazza che ha trascorso 17 anni della sua esistenza in uno stato di coma vegetativo ed era alimentata attraverso un sondino che le forniva l'alimentazione, per l'appunto, e i liquidi necessari alla cosiddetta sopravvivenza. Questa ragazza si chiamava Eluana Englaro e il suo è stato un caso al centro del dibattito politico, del dibattito culturale, delle discussioni stesse all'interno della società, fra i cittadini, sui giornali. Eluana moriva in seguito ad una decisione che autorizzava la richiesta della sua famiglia di sospendere il trattamento che le forniva l'alimentazione necessaria per l'appunto a sopravvivere in questo stato vegetativo, affermando come lei avesse espresso senza grossi dubbi e però per forma orale la volontà di non essere sottoposta a dei trattamenti qualora ci fosse stata la certezza che il suo stato di salute era irreversibile. L'Italia quindi si trovava spaccata fra coloro che affermavano il diritto di porre fine ad un'esistenza quando la persona stessa lo richiedeva, anche appunto semplicemente lasciando le memorie ai propri familiari, e chi invece difendeva sempre e comunque la sacralità della vita. A distanza di 1 anno il caso tornò al centro del dibattito grazie ad un cantautore toscano, Giuseppe Povia, il quale partecipò alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con una canzone, della quale avete sentito un estratto in apertura, intitolata La Verità, fra parentesi Eluana, dedicata proprio alla ragazza e alle difficoltà morali che vengono sottoposte da una tematica quale l'eutanasia. Da quel momento, in politica, anche nello stesso panorama intellettuale e culturale italiano, si è discusso di intercettazioni, di appartamenti a Monte Carlo, di festini, di fiducia per il governo, di nuovo poi di festini, di bunga bunga, di tutto quanto. Non si è più parlato però dei temi etici. Noi invece oggi lo facciamo, e lo facciamo con gli ospiti che corro a presentare, partendo anche per galanteria dalla ragazza che è presente oggi qui con noi. Si tratta di Fiammetta Balestracci, benvenuta.
Grazie.
Lei è ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler in storia contemporanea e si occupa principalmente della storia della famiglia, degli anni 70 e degli studi di genere. L'altro ragazzo che invece oggi è nostro ospite è Giuliano Guzza, benvenuto.
Grazie.
Aspirante sociologo, si è presentato, quindi sta per finire il suo percorso di studi in sociologia ed è responsabile del movimento giovanile e del movimento per la vita, appunto, a Trento. Allora, iniziamo subito dalla stessa tematica che sottopone il titolo della nostra puntata, ovvero la libertà di coscienza, definita da noi provocatoriamente libertà di incoscienza, in quanto è stato un po' uno strumento nel quale la politica ha trovato lo stagno ideale per fermare molte discussioni di leggi, di progetti di legge riguardanti temi quali l'eutanasia, l'aborto e quant'altro. Partiamo subito quindi con una domanda a Fiammetta Balestracci, alla quale chiedo: secondo te è sufficiente la scusa della libertà di coscienza per permettere alla politica di affrontare adeguatamente delle questioni, oppure si nasconde in questa una sorta di poca propensione ad affrontare certi temi visti come spinosi anche sotto un punto di vista proprio meramente elettorale?
Ma sicuramente il problema elettorale esiste da sempre rispetto a questi temi, in particolare in Italia, dove la libertà di coscienza e le questioni etiche e morali hanno sempre dovuto confrontarsi con la presenza della Chiesa e con una cultura religiosa cattolica molto pregnante nella società italiana. Il problema che tu ponevi sulla libertà di coscienza nella politica è un problema che ha una storia in Italia, perché da sempre, da quando sono emersi i problemi legati appunto alla libertà di coscienza tra gli anni 60 e gli anni 70, i partiti e la politica in generale ha sempre dimostrato di essere più indietro rispetto alla società civile appunto alla rivendicazione, all'emergere della soggettività all'interno della società civile, e quindi alla difficoltà da parte dei partiti di gestire questi temi. Quindi io non la vedrei tanto come una difficoltà, cioè come una scusa della politica, quanto proprio
una difficoltà oggettiva.
Sì, una difficoltà oggettiva a gestire dei temi che non hanno strettamente a che fare con la politica, ma con questioni morali delicate che sono di difficile gestione da parte, diciamo appunto, della politica in Italia, dove a fare, diciamo, da interlocutori tra le istituzioni e la società civile, storicamente in Italia sono sempre stati i partiti, che hanno appunto egemonizzato questo rapporto.
Ecco, riprendo proprio questo tema, chiedendo innanzitutto a Giuliano una cosa. Il Movimento per la Vita potremmo, anche senza troppi problemi, andarlo a definire come una sorta di movimento che si pone anche un po' l'obiettivo di colmare questa incapacità della politica di affrontare certi temi, e lo fa sottoponendo tematiche sicuramente riconoscibili, quindi attuando un dibattito sui giornali attraverso coloro che ne fanno parte, sempre molto acceso, sempre molto vivace, proprio anche con il fine di tenere alta l'attenzione su questo. È giusto oppure no?
Beh, diciamo che non sono del tutto convinto che il Movimento per la Vita e in generale la realtà pro-life agisca dove la politica non arriva. Io invece credo che agisca, o tenti di agire, in termini di sensibilizzazione laddove la politica arriva e emette e promulga delle leggi molto discutibili. Penso al Movimento per la Vita, che appunto è nato a ridosso dell'approvazione della legge 194 del 78. Penso all'attività fatta dal Movimento per la Vita per cercare di difendere, anche se con alcune riserve dovremmo dire, la legge 40 del 2004, e penso all'attività pro-life in senso lato, che ha cercato perlomeno di intervenire appunto nel citato caso di Eluana Englaro. Per cui non credo che il Movimento per la Vita vada a riempire alcune assenze. Credo invece che tenti, mediante un'opera di sensibilizzazione culturale, secondo me molto spesso inefficace, perché a livello mediatico una minoranza altrettanto decisa, che sono ad esempio a livello politico i radicali, risultano molto più chiassosi. Quindi, diciamo, con qualche difficoltà, però tenta di far passare con delle pubblicazioni, con degli interventi, un indirizzo, una prospettiva che la politica, credo, specialmente ultimamente, non tiene molto in considerazione.
Quali sono le battaglie nelle quali si è lanciato ultimamente?
Beh, ultimamente abbiamo in Parlamento, non è ancora arrivata alla Camera dei Deputati, ma abbiamo una legge sul testamento biologico, una proposta di legge sul testamento biologico, che presenta come dire, sicuramente dei lati discutibili, e che nei suoi lati per qualcuno discutibili, diciamo che invece il Movimento per la Vita riconosce dei lati positivi. Penso ad esempio alla possibilità, o meglio alla non possibilità, di decidere su alimentazione e idratazione, come invece è stato di fatto stabilito, se pensiamo al caso di Eluana Englaro, nel senso che non è deceduta per un'altra ragione, se non per, appunto, per la disposizione, mediante decreto del Tribunale di Milano, di alimentazione e idratazione. Quindi, ad esempio, in questo passaggio del disegno di legge, il Movimento per la Vita, comunque la realtà pro-life, perché non andrei troppo a come dire,
sì, è composta,
esatto,
movimento per
ha cercato, vita, ha cercato di incidere e
fa parte di una galassia, appunto,
esatto,
che tu dici, definisci come il movimento,
esatto,
pro-life.
Poi possiamo parlare anche del mondo cattolico in senso lato, come magari è più chiaro. Ha tentato di incidere e come dire, con i risultati non sempre secondo me che si speravano, però voglio dire, è una cosa in continuo aggiornamento. Penso anche al caso, per stare all'attualità, della sentenza della Cassazione che ha stabilito la possibilità, o meglio ha incoraggiato il legislatore ad intervenire per quanto riguarda l'adozione del singolo. Anche qui non è un caso direttamente eticamente sensibile, ma neanche troppo distante, quindi.
Certo, riprendiamo però il discorso che facevamo ad esempio sul testamento biologico, perché sottopone uno degli argomenti che sicuramente vanno analizzati quando si parla del rapporto che c'è fra lo Stato e i diritti civili, ovvero bisogna cercare di capire quanto una persona possa poter decidere della propria esistenza e quanto anche che uno Stato possa arrivare a normare in questa direzione e quindi di fatto quindi a intromettersi nelle scelte del singolo. Secondo te, Fiammetta, a che punto siamo nel 2010, nel 2011 in Italia?
Ma è una domanda molto difficile che credo attenga a una questione molto complessa, che è quella del rapporto tra dimensione pubblica e dimensione privata della vita di un individuo. Anche qui diciamo che il sovvertimento di questo rapporto, secondo opinione di studiosi, è avvenuto sempre più o meno intorno agli anni 70, proprio anche legata a questioni etiche. È una questione delicata perché laddove lo Stato interviene su questioni che riguardano l'individualità, l'individuo e la coscienza, si ha in qualche modo una pubblicizzazione del privato e nello stesso tempo una privatizzazione diciamo del pubblico, nel senso che lo Stato va a normare delle questioni private, quindi i temi della politica si spostano. Dico che è una questione complicata perché secondo me a partire appunto dai primi interventi dello Stato su questioni private legate anche appunto alla libertà di coscienza, non si è ancora arrivati a capire quale può essere il limite entro cui lo Stato può arrivare, si può spostare, può penetrare nella sfera privata dell'individuo e quindi anche limitare il libero arbitrio. Credo che sia opportuno risottolineare la difficoltà per lo Stato italiano di muoversi su questi temi proprio in ragione della di due aspetti forse che sono strutturali in qualche modo del sistema politico italiano e più in senso lato della società italiana. Da un lato appunto la presenza ingombrante dei partiti che tendono a farsi regolatori di queste questioni in maniera a volte anche inappropriata perché non hanno una vera aderenza con la società. La società è sempre più avanti dei partiti e quindi
c'è quindi
fine
una difficoltà, dici, proprio anche di relazionarsi con la stessa società, cioè di accogliere le istanze che provengono dalla società e di tradurle in proposte concrete.
Esatto, per cui alla fine le proposte di legge non rispecchiano mai quelle che sono le reali esigenze delle persone. E dall'altro lato credo appunto che sia opportuno sottolineare la difficoltà, la libertà che manca alle forze politiche su questi temi a causa della presenza appunto della Chiesa e del Vaticano, che impedisce in qualche modo, in maniera anche se non esplicita, una libera manovra appunto in campo politico, cosa che in altri paesi non avviene. Lo dimostra per esempio anche il caso della Spagna, dove su temi etici sono io credo molto più avanti anche riguardo alle unioni civili, ma voglio dire anche in Francia, dove che sono pur paesi cattolici, ma dove la presenza della Chiesa è assai meno, diciamo, ingombrante.
Su questo tema, Giuliano.
Sulla presenza.
Esattamente.
Ingombrante.
Tu che cosa
della
dici?
Io dico che è una spiegazione sicuramente diffusa, ma non molto aderente al vero, e mi spiego subito. Anzitutto definire un ostacolo la presenza cattolica per quel che riguarda le leggi di cosiddetto progresso civile, secondo me si scontra con dei dati di fatto, ad esempio, dovuti al fatto che la legge 194 del 78, la legge che ha istituito in qualche modo la possibilità di abortire, è l'unica legge al mondo sottoscritta che reca in calce il nome di 6 politici cattolici. Quindi dire che il mondo cattolico ha in qualche modo ostacolato l'avanzare di alcune leggi mi sembra inappropriato. Mi sembra invece che il mondo cattolico molto spesso abbia ceduto ad alcune pressioni. Penso, ritorno a dire, alla legge 194, che un cattolico vero come Giorgio La Pira definì legge integralmente iniqua, sottoscritta nella massima tranquillità da 6 politici cattolici. Oppure pensiamo alla stessa legge 40, una legge 40 che passa agli occhi di molti come una legge cattolica, quando invece è una legge che sicuramente la Conferenza Episcopale Italiana ha cercato di difendere, ma non in quanto legge cattolica, bensì in quanto limite rispetto ad altre derive. Pertanto io andrei un po' cauto a sostenere l'ingerenza della Chiesa, quando invece, dal mio punto di vista, è molto spesso il mondo cattolico, appunto, anche il mondo cattolico parlamentare, che cerca sicuramente di farsi interprete di alcune istanze, ma lo fa, a mio avviso, in maniera molto molto discutibile.
Ecco, Fiammetta non sembra essere molto d'accordo su questo punto.
Ma a dire il vero non tanto, nel senso che, visto che nominavi Giorgio La Pira, è stato all'epoca del referendum sul divorzio nel 74, dopo l'approvazione della legge sul divorzio nel 70, è stato l'unico cattolico, pur essendo un cattolico progressista, che si schierò, che la Democrazia Cristiana e la Chiesa riuscirono a portare dalla loro parte. La maggior parte dei cattolici progressisti, cito solo Pietro Scoppola, ma ce ne sono tantissimi altri, stilarono quel manifesto del dissenso cattolico firmato da 92 famosi illustri intellettuali cattolici che si schierarono sul fronte laico, proprio perché rivendicavano la libertà della coscienza del cristiano all'interno della Chiesa, dell'area cattolica italiana, contro cui si muoveva la Chiesa e, in linea ai dettami della Chiesa, la Democrazia Cristiana. Il dissenso cattolico, che non a caso, non vorrei sembrare autoreferenziale, comunque si sviluppò proprio tra gli anni 60 e 70, in linea al mutamento storico che avveniva accanto al femminismo, all'azione collettiva degli studenti, che purtroppo è andato perdendosi, perché adesso di fronte a tutti questi dibattiti su temi etici sembra che il dissenso cattolico sia quasi sparito, che la Chiesa in qualche modo sia meno, non debba nemmeno più in qualche modo esprimersi con la stessa urgenza con cui faceva prima, forse a seguito anche dei processi di secolarizzazione che ci sono stati, quindi i problemi religiosi hanno assunto un ruolo diverso, forse più ridotto all'interno della nostra società, ma io ritengo che comunque quando nacque appunto il dissenso cattolico testimoniava appunto la difficoltà di confrontarsi con un Moloch che erano il Vaticano e la Democrazia Cristiana, che erano contro la libertà di coscienza, mentre appunto e addirittura appunto moltissimi furono i cattolici che si schierarono sul fronte laico all'epoca.
Quello che Fiammetta chiama dissenso cattolico, che io in maniera molto più triviale chiamo cattocomunismo, è sicuramente un'espressione di un mondo cattolico che ha ceduto alle istanze della modernità, però anche qui è in qualche modo anche la dimostrazione, in questo sono d'accordo con lei, che questo mondo cattolico che si oppone, che si mette appunto ad impedire l'avanzare del progresso cosiddetto civile, non c'è, nel senso che se davvero ci fosse stato questo blocco del Vaticano che a detta di qualcuno impedirebbe anche il muoversi di uno spillo che non sia concordato nelle aule parlamentari, ecco, se ci fosse questo strapotere, la legge 194, appunto, dalla Pira definita integralmente iniqua, il divorzio, la legge sulla fecondazione assistita, che torno a dire non è una legge cattolica ma è un limite, peraltro anche molto fragile rispetto ad alcune derive, ecco, tutto questo, se davvero ci fosse lo strapotere del Vaticano, mai e poi mai sarebbe potuto essere possibile. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, il mondo cattolico è sicuramente complice, purtroppo, di fronte all'avanzare di istanze cosiddette di autonomia, di libertà, di coscienza, che dal mio punto di vista, a fronte di queste rivendicazioni verbali, sostanzialmente rivendicano invece una prospettiva nichilista, dove la libertà è solamente il paravento per, come dire, coprire un involucro eticamente molto più sconfortante, molto più vuoto. Questa è la mia impressione.
Io colgo l'occasione adesso per lanciare il contributo che, come di consueto, mandiamo a metà della trasmissione. Rientriamo fra un minuto discutendo di uno spot che ha fatto molto scalpore in televisione. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo.
La vita è questione di scelte. Io ho scelto di fare l'università studiando ingegneria. Beh, a quei tempi sceglievo di uscire per bere e divertirmi. Ho scelto di sposare Tina e avere due figli splendidi. Ho scelto che macchine guidare, scelto questa maglietta, scelto questo taglio di capelli. Quello che non ho scelto è di diventare un malato terminale. Non ho scelto di patire la fame per il fatto che mangiare mi fa male come ingoiare la mette da barba. E certamente non ho scelto che la mia famiglia debba vivere questo inferno assieme a me. Ho fatto la mia scelta finale. Ho solo bisogno che il governo mi ascolti.
È una questione di scelta tutto allora, Giuliano, per come la mette questo spot.
Sì, sicuramente è una questione di scelta. Quello che è da vedere è appunto la logica dello spot, cioè la logica di presentare una priorità sociale, ovvero il diritto di scelta, il diritto di morire in questo caso, a fronte di altre, secondo me, molto più fondate priorità sociali, cioè ad esempio il diritto di scegliere di vivere. Un diritto di scegliere di vivere che non sempre è, nonostante la legge vigente, assicurato. E penso ad esempio al fatto che proprio durante la protesta, poi terminata con la sua morte, di Pier Giorgio Welby, una ventina di persone con la sua stessa identica malattia sono andate a protestare davanti al Ministero della Salute per chiedere maggiore assistenza, e salvo un trafiletto in vero abbastanza ridotto del Corriere della Sera, nessuno ha difeso il loro diritto di maggiore assistenza. Allora la domanda secondo me è: per quale ragione noi siamo qui a discutere di questo diritto di scelta di morire che sarebbe negato? Dal mio punto di vista, più che per una vera esigenza sociale, siamo qui a discutere per una pressione politica, evidentemente, determinata dalla pubblicizzazione di uno spot che, voglio ricordarlo, è stato bloccato dalla televisione australiana, quello stesso identico spot, in quanto giudicato pericoloso. La nostra televisione è stato mandato surrettiziamente durante una trasmissione di Rai 3 e su altre reti televisive. Quindi io starei, come dire, attento a distinguere il piano filosofico su quale possiamo dilungarci e l'induzione mediatica di uno spot.
Perché siamo qui a discuterne, chiede Giuliano, domanda che io giro prontamente a Fiammetta.
Ma vorrei ricollegarmi a quello che ha detto Giuliano. Secondo me è la scelta di vivere, ma come vivere. Cioè, se vivere vuol dire vegetare, forse bisogna considerare che tra le scelte di una persona può esserci anche la scelta di morire liberamente nella maniera più dignitosa possibile. E vorrei sempre rispondere a quello che ha detto Giuliano: non è che stiamo discutendo perché c'è stata la pubblicizzazione di uno spot e che è in qualche modo la politica che si fa interprete in maniera aprioristica di questioni legate a libertà di coscienza o temi civili, ma siamo qui a discutere perché ci sono delle questioni poste all'attenzione della politica, del dibattito politico, dalla società civile. Cioè, sono questioni che emergono dalla società civile e di cui la politica si deve fare interprete. Poi si può discutere sul come interpretare queste questioni, però cioè il problema è che, secondo me, siccome la politica è una politica che ha assunto aspetti verticistici ormai da decenni, per cui c'è uno scollamento totale tra quelle che sono le nostre esigenze di persone, di individui, e quelli che è il dibattito politico, e lo dimostrano la concentrazione di oggi dei giornali del dibattito sulle questioni private di Berlusconi, di cui a noi frega relativamente, se non per il fatto che appunto lui si disinteressa di altre cose. e deve essere in qualche modo la società civile a riporre l'agenda delle questioni, perché la politica e i partiti dimostrano da decenni ormai di non essere più in grado di farlo.
Giuliano, concordi con questo punto di vista?
Ma concordo fino a un certo punto, cioè se il problema della società civile è il problema della politica, chiedo scusa, è comunque rispondere alle esigenze della società civile che non abbiamo magari sentito, ma nello spot ad esempio vengono rimarcate dalla presenza di un sondaggio Rispes 2010 che dice che il 67% degli italiani sarebbe favorevole all'eutanasia. Mi domando, quella stessa società civile che sempre ad Rispes nel 2006 diceva che il 73%, quasi il 74% degli italiani è contrario alla legalizzazione dell'aborto nei primi 90 giorni di gravidanza per mere ragioni economiche, morali e sociali, peraltro in contrasto con l'articolo 4 della 194, ecco, quella stessa società civile stranamente non viene ascoltata, cioè i sondaggi anche in questo caso diventano utilissimi quando si parla di fine vita, quando si parla di contrarietà all'aborto, peraltro sondaggi anche pubblicati su Repubblica nel 2005 e ne prima, quindi esiste una sensibilità contraria all'aborto in questo momento per la maggior parte della società italiana, e quindi una legge 194 approvata in fretta e furia, perché dobbiamo ricordare che è stata approvata nei giorni del sequestro Moro, e chi la approvò anche a sinistra disse questa è una legge provvisoria da rivedere, ecco, è diventata un tabù, e nonostante la società civile a suon di sondaggi dimostri di avere certi tipi di sensibilità, queste non vengono ascoltate, diventano improvvisamente sensibilità ad ascoltare quello sul presunto diritto a morire. Io di fronte a questa schizofrenia, a questa divergenza di appunto ascolto alla società civile, rimango un po' perplesso.
Sì, c'è certamente un tema però che interessa molto i cittadini, ovvero è sicuramente interessante il punto di vista che dici, come il consenso su una pratica, su quello che potrebbe essere definito un diritto, sia sintomatico di quello che può essere appunto il livello delle rivendicazioni sociali, ma non può essere un metro di paragone assoluto al quale la politica deve sottostare per analizzare tematiche così spinose. Di contro però c'è anche da porsi una domanda, secondo me, ovvero possiamo ridurre tutto quanto a dire la maggioranza è favorevole a questa pratica, quindi la portiamo avanti, oppure è contraria, quindi no, cioè non ci dovrebbe essere una sorta di zona franca, proprio una sorta di diritto che lo Stato stesso lascia al cittadino per dire questa è l'ambito sul quale tu puoi decidere, poi possiamo andare a vedere quanto, come, perché, che credo è ciò che dovrebbe proprio fare la politica, però molto spesso si vede invece che si dice ah no, la maggior parte è d'accordo su questo e quindi tutti quanti dovrebbero uniformarsi, cioè è sicuro che ci sono, come hai detto tu, 20 persone che stanno, che manifestano, che rivendicano il diritto a vivere, però questo significa automaticamente che non deve essere concesso il diritto di morire?
No, significa molto semplicemente che il legislatore, il Parlamento, è comunque un organo legittimo, significa che 1000 parlamentari, peraltro profumatamente pagati, non hanno soltanto, secondo me, il dovere di ratificare, di rendere leggi le sensibilità di una maggioranza presunta tale. Significa che c'è un Parlamento che deve lavorare e deve orientarsi, e sicuramente ci sono anche degli ambiti della vita di ciascuno di noi che non sono totalmente a nostra disposizione. Faccio un esempio molto banale. L'autodeterminazione assoluta, che peraltro è sconfessata anche da giuristi laici come un'astrazione più che un riferimento reale, non esiste, in un esempio molto banale secondo me, per il semplice fatto che anche soltanto nelle nostre azioni quotidiane, penso a inforcare un motorino e andare a lavorare, noi siamo costretti a metterci il casco, non possiamo ad esempio autodeterminarci nemmeno nella nostra sicurezza sul posto di lavoro o sicurezza nel transito, veniamo multati se ci autodeterminiamo non mettendo la cintura di sicurezza, e dovremmo essere tutelatissimi nel autodeterminarci nel morire? A me sembra un bel paradosso anche qui.
Ecco, io faccio rispondere Fiammetta, ma le pongo anche un'altra domanda, ovvero il popolo italiano quando è stato chiamato poi a decidere su dei temi etici, penso principalmente al divorzio e all'aborto, attraverso il referendum ha dato un'impronta precisa, ovvero ha votato per mantenere il diritto del divorzio e per mantenere appunto anche la legge sull'aborto. Quindi faccio rispondere sull'obiezione che pone Giuliano e poi chiedo di rispondere alla mia domanda.
Per quanto riguarda la domanda che hai fatto a Giuliano, se ho capito bene, la società appunto può intervenire sulle decisioni, diciamo, della politica proprio attraverso quello che hai citato tu adesso, cioè l'istituto del referendum, che non a caso è stato utilizzato proprio su temi etici che interessano la persona, e quindi giustamente quella è stata la maniera per far dire alla società la sua. Quindi è un po' quello il sistema con cui la società può interfacciarsi direttamente con la politica, che in Italia a mio avviso è particolarmente importante, perché per questo tra virgolette difetto, se vogliamo, della politica, che del sistema politico italiano che ho già citato prima, e cioè l'egemonia faticosa, ingombrante dei partiti politici nel farsi da intermediari tra, appunto, tra società civile, istituzioni e Stato, che una, diciamo, un'organizzazione di sistema politico che non è così in altri paesi. Penso soltanto al caso della Germania, dove l'associazionismo di base, anche solo il lobbismo, ha un ruolo altrettanto importante nel fare da portavoce di esigenze della società civile, che in Italia non c'è. E per quanto riguarda...
Sì, parliamo, come dicevamo, di come il popolo italiano, in un clima culturale, anche come quello degli anni 70, ha deciso di compiere una scelta molto netta in favore dei diritti civili, dei quali parlavamo prima. Secondo te il clima che c'è invece nel 2011 in Italia è rapportabile? Cioè, c'è sempre una sorta di rivendicazione, una coscienza civica che si muove in questa direzione, oppure è stato tutto un po' assopito, tutto un po' più invece annacquato?
Ma... è una domanda totale e centrale, perché secondo me c'è un cambiamento mostruoso rispetto a quello che erano, cioè negli anni 70 questi temi sono scoppiati, sono esplosi all'attenzione della politica, perché appunto la società civile spingeva per affrontarli. Oggi c'è una specie di, non so come dire, ottundimento, una, cioè c'è un po' di difficoltà ad affrontare questi temi, perché secondo me stiamo vivendo un clima di fortissima restaurazione. Quello che diceva prima Giuliano sul fatto che la 194 costituisce oggi un tabù, mi viene, cioè lo dicevi un po', mi sembra, provocatoriamente. Dal mio punto di vista è meno male che è un tabù, perché oggi c'è una tendenza a rivedere tutta una serie di conquiste sui diritti civili della persona che sono state faticosamente raggiunti negli anni 70, che è sintomatico di una, come dire, di un clima di restaurazione proprio su questi temi, di cui una certa parte politica oggi si sta facendo paladina. E non mi stupisce il fatto che all'interno della società civile ci siano delle forze, appunto, che spingono in una direzione, appunto, di restaurazione. Quindi io vedo una grossissima differenza, cioè se una volta, faccio un paragone molto schematico, la società civile era molto a sinistra, e quindi in qualche modo noi possiamo molto banalmente identificare gli anni 70 con la sinistra, oggi la società civile, per quanto fermentino moltissime in realtà assolutamente vive, progressiste, queste non le voglio ignorare, c'è però una società che tende molto alla restaurazione, e io vedo gli anni, soprattutto l'ultimo decennio, molto meglio erano gli anni 90, come una società a destra, cioè siamo quasi in una fase simmetrica a quelli che sono stati gli anni 70.
Ecco, dall'occhio del sociologo, condividi, c'è questa trasformazione, questo passaggio secondo te nella società italiana?
Beh, sicuramente c'è stato un cambiamento. Io non sono così concorde nel definire questo cambiamento come un ritorno alla restaurazione, cioè se per restaurazione intendiamo l'esaurimento dell'ubriacatura ideologica sessantottina, io dico meno male che c'è stato questo esaurimento. Se invece pensiamo a una presa di coscienza che non necessariamente è di abolizione di diritti, io penso che dopo 5 milioni di aborti in Italia si possa ancora stabilire se dopo 30 anni una legge è perfetta, oppure come chi la votò è una legge molto provvisoria e molto rivedibile. Io credo che un dibattito non sia affatto come dire, negativo, proprio perché, come citavo prima, ci sono delle istanze sociali che dovrebbero essere ascoltate, altrimenti stabiliamo il principio, io dico un po' pericoloso, per cui certe istanze vanno ascoltate solamente quando vanno da una parte, quando io invece credo che chiaramente con un filtro etico, comunque di uno Stato che non può farsi completamente da parte, però ci debba essere un orientamento anche in base a istanze che talora non sono così progressiste come qualche anno fa.
Si tende ogni tanto a contrapporre, soprattutto chi si fa portatore della cosiddetta cultura della vita, la cultura della morte, ma secondo me non c'è un po' la volontà invece da parte di tutti, fra virgolette, di affermare come l'aborto non sia sicuramente una cosa auspicabile e quindi di interrogarsi su come possa essere limitato, piuttosto che invece proprio fare uno scontro frontale fra chi è totalmente contrario all'aborto e chi invece vorrebbe una liberalizzazione completa. Cioè, il rischio eugenetica, visto che è uno dei temi molto cari al mondo cattolico, tu lo trovi come sensibile oppure in realtà un po' più propagandistico di quello che dovrebbe essere?
Ma il rischio di eugenetica in Italia esiste, ma specialmente per quanto riguarda la fecondazione assistita rispetto alla diagnosi per impianto e pratiche che sono una certa complessità, per cui non andrei a trattarle. Per quel che riguarda invece la spaccatura tra cultura della vita e cultura della morte, cioè tra una presunta chiusura in qualche modo ermetica del mondo militante pro-life e del mondo invece che non è, non sarebbe della cultura appunto della morte, ma sarebbe un mondo di libertà, diritti civili, tengo a far presente che la cultura della vita non è una cultura composta da esponenti culturali, giornalisti e quant'altro che impongono delle visioni, che propongono casomai delle visioni e non soltanto delle visioni per altri. Io voglio sottolineare, mi sembra importante, che l'attività concreta, quotidiana dei centri di aiuto alla vita, che appunto sono il braccio operativo del Movimento per la Vita, in 30 anni ha permesso a decine di migliaia di mamme di portare avanti gravidanze che altrimenti la società cosiddetta libera e progressista avrebbe lasciato sole, perché non dobbiamo dimenticare che la legge 194 si chiama norme per la tutela sociale della maternità. Ma di che tutela stiamo parlando se non c'è un aiuto concreto che sia uno?
L'ex senatore Gubert sul Trentino ha commentato lo spettacolo di Paolini a Ausmerzen dicendo che è stata una sorta di inno alla vita, proprio perché voleva far notare come il programma che era stato attuato dalla Germania nazista di eliminazione di coloro che erano appunto malati di mente, visti come quindi reietti della società, c'era stata invece proprio la base stessa delle eugenetiche, quindi della soppressione di individui, in quel caso non ancora, cioè già nati, non ancora in progetto, cosa che lui proponeva come parallelo invece proprio dicendo sia con l'aborto che con la fecondazione assistita, e quindi vedendo in questo il rischio di una società che voglia eccessivamente controllare anche la qualità stessa, le caratteristiche stesse dei futuri nascituri o di chi appunto in quel caso era già nato, piuttosto che basando l'analisi su piani esclusivamente politici. In conclusione quindi voglio chiedere a Fiammetta, secondo te l'aborto stesso come tematica è una tematica sociale, una tematica politica, ovvero c'è, concordi con Giuliano nel dire che c'è molto da fare con la legge 994, oppure la ritieni già uno strumento sufficiente? Recentemente adeguato in materia?
Non conosco perfettamente il testo della legge 194, quello che so è che non è stata proprio una legge approvata in fretta e furia, come diceva Giuliano, ma è stato il frutto di una battaglia civile condotta assai prima del 1978, che è durata anni e che è stata condotta da un ventaglio di forze. Ed è quindi in qualche modo il depositato di un dibattito che non è legato soltanto al momento dell'approvazione. Sicuramente è vero che all'epoca fu considerata una disposizione provvisoria, c'era l'intenzione di rientrare nel merito della legge, ma mi pare che i dibattiti recenti che sono stati fatti su quella legge non per quello insomma che io posso dire non migliorassero in realtà la legge, ma in qualche modo togliessero dei diritti che con quella legge si erano conquistati. Quindi da parte mia credo che sia giusto dire non ci deve essere preclusione al miglioramento di una legge, quindi se la si può migliorare ben venga, basta che interventi, nuovi diciamo dibattiti e interventi legislativi non semmai portino ad un peggioramento della situazione, un rischio che in questo momento mi sembra assai presente proprio per quello che dicevo prima, cioè che siamo in un clima di tendenziale restaurazione culturale, soprattutto sui temi civili.
Bene, noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ringrazio entrambi gli ospiti che ci hanno arricchito attraverso questo dibattito molto interessante. Annuncio che la prossima puntata sarà sul tema delle tasse, quindi avremo un'intervista molto interessante, un esponente in questo caso nazionale di un movimento al centro del dibattito sia in Italia che negli Stati Uniti d'America. Con questo io vi ringrazio e a presto.
Grazie a voi.